le proteste femministe dopo la sentenza della Corte Suprema che ha annullato un precedente pronunciamento del 1973, quello di Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, che opponeva allo Stato del Mississippi e la sua legge restrittiva a un'organizzazione che protegge il diritto di scelta nell'interruzione volontaria di gravidanza. La sentenza a favore della scelta consentiva alle donne di abortire legalmente anche negli stati dove prevaleva un orientamento anti-abortista. In questi 52 anni, vale la pena dirlo, nessuna amministrazione statunitense, anche di quelle che si dichiaravano pro-choice, per favorevoli alla scelta delle donne, ha ritenuto opportuno emanare una legge federale a tutela di questa libertà di scelta. Siamo collegati con Robertino Barbieri, che segue da molti anni le vicende degli States, anche per il settimanale Umanità Nova, e con lui vogliamo cercare di fare il punto sulla risposta che sta emergendo dalle piazze rispetto a questa scelta, peraltro ampiamente annunciata, della Corte Suprema degli Stati Uniti, dopo che Trump, col suo ultimo atto, fatto anche in maniera un po' irrituale, aveva scelto un giudice che ovviamente avrebbe votato in quel senso. Era solo questione di tempo, insomma, una sorta di meccanismo ad orologeria che puntualmente è arrivato al risultato sperato dagli anti-abortisti. Biden si lamenta, ma non pare disponibile a fare nulla. A te la palla, Robertino, buongiorno.
Buongiorno. Allora, intanto, come dicevi, questa è una sentenza che in qualche modo era attesa. Era attesa anche perché poco tempo fa, a maggio, aveva rivelato in un politico, che è un sito di informazione americano, aveva rivelato che appunto ci sarebbe stata questa sentenza, tra l'altro pubblicando il documento redatto dal giudice Alito, che è uno dei giudici appunto della Corte Costituzionale, uno dei giudici, diciamo, dell'ala conservatrice repubblicana, che in questo momento è assolutamente prevalente all'interno della Corte Costituzionale, in cui veniva detto appunto che sarebbe stata abrogata questa sentenza. Questo documento, la pubblicazione di questo documento, era stata un fatto assolutamente non consueto, anche perché raramente succede che venga detto prima quello che potrebbe essere il parere della Corte Costituzionale, e soprattutto non era mai successo che venissero già pubblicate le motivazioni della sentenza. Questa cosa qua aveva già...
Come mai è accaduto tutto questo? Tu hai un'idea?
Allora, l'idea prevalente, diciamo così, è che all'interno della Corte Suprema qualcun altro, cioè o un giudice in disaccordo con quella che sarebbe stata poi la sentenza, o magari qualcuno del personale della Corte, abbia fatto trapelare questo documento, anche perché questo documento dà delle motivazioni che sono molto, diciamo così, discutibili, tant'è vero che anche all'interno della stessa Corte, della recente decisione che è stata presa ufficialmente, c'è stato uno dei giudici dell'ala conservatrice, cioè il giudice Roberts, che praticamente ha votato a favore della sentenza che in qualche modo inficia la Roe contro Wade, però non ha votato a favore delle motivazioni, anche perché appunto queste motivazioni sono basate sul fatto che il diritto all'aborto non è un diritto che è contemplato nella Costituzione americana del 1787. Chiaramente questa Costituzione americana del 1787 non poteva in qualche modo comprendere il diritto all'aborto, perché intanto perché non tratta di tutta una serie di questioni a partire dalle cure mediche in genere, e poi anche perché all'epoca l'aborto era di fatto praticato in forme, diciamo così, non codificate, però non era ancora, come si può dire ora, come hanno affermato anche alcuni giuristi, alcuni filosofi, una tecnologia, no? Non esisteva la tecnologia dell'aborto, quindi non se ne potevano occupare. Certo, il fatto di dire che è un diritto non contemplato nella Costituzione del 1787 è sembrata una cosa molto, diciamo così, pericolosa, perché ci sono molte cose che non sono comprese all'interno di quella Costituzione, per dire, non è compreso il voto alle donne, oppure non è compresa la libertà di trasmettere informazione tramite radio o tramite televisione, perché parla solamente di libertà di stampa e quindi non di libertà di informazione in genere. Quindi anche il fatto di aver pubblicato prima queste motivazioni è sembrato un modo forse anche di cercare di impedire poi che fosse effettivamente fatta questa sentenza, anche perché le motivazioni sono state poi molto discusse anche da giuristi di area repubblicana come delle motivazioni piuttosto inconsistenti. C'è da dire però che appunto nella Corte Costituzionale, nella Corte Suprema degli Stati Uniti, ci sono ben più che repubblicani in questo momento, nel senso che la maggior parte dei giudici non solo appartengono, diciamo, al partito repubblicano con una maggioranza di 6-3, ma di questi 6 repubblicani 5 sono, diciamo, dell'area più conservatrice, più reazionaria all'interno del partito repubblicano. In particolare tutti quanti sono iscritti a questa cosiddetta, a questa Federalist Society, che è che raggruppa tutta una serie di giuristi che, più che conservatori, si possono definire reazionari, che vogliono ricomporre, che tra le loro proprio finalità hanno quelle di ricomporre le leggi americane secondo lo spirito della dichiarazione di indipendenza e della Costituzione appunto della fine del Settecento. Sono i cosiddetti originalisti. E appunto uno dei loro obiettivi è quello di colpire tutta una serie di diritti, di cose che sono stati inseriti negli ultimi decenni, se non addirittura negli ultimi secoli. Tra l'altro c'è una cosa poco conosciuta in Italia, ma che dà un po' il senso di come si sta muovendo in questo momento la Corte Suprema. La sentenza sull'aborto, sulla Roe contro Wade, era stata anticipata circa una decina di giorni fa da una sentenza sui finanziamenti alle scuole religiose nello stato del Maine. Nel Maine c'era una legge che impediva il finanziamento pubblico alle scuole che avessero un orientamento religioso. Ora, per intenderci, questa legge qua, che è una legge che risale ai primi decenni dell'Ottocento addirittura, è una legge che non è altro che l'applicazione di un articolo della Costituzione dello Stato del Maine, la quale Costituzione dello Stato del Maine è addirittura antecedente alla Costituzione degli Stati Uniti, perché la Costituzione degli Stati Uniti è del 1787, mentre invece la Costituzione dello Stato del Maine è del 1780. Tra l'altro il Maine è uno dei 13 stati fondatori e il preambolo della Costituzione americana dice che praticamente gli Stati Uniti sono formati dai loro stati, che hanno le loro costituzioni e che queste costituzioni sono rispettate dalla Costituzione degli Stati Uniti. È una cosa che praticamente non è mai successa, cioè ci sono stati articoli di costituzioni degli stati che si sono aggregati agli Stati Uniti dopo 1787, che talvolta sono stati censurati dalla Corte Suprema, ma non era mai successo che addirittura venisse censurato un articolo di una delle costituzioni degli stati originali, cioè dei 13 stati che per primi hanno formato gli Stati Uniti. Questo fatto qua indica fortemente, chiaramente, un orientamento ideologico, tant'è vero che, come si diceva prima, la Federalist Society non solo si ispira alla è originalista rispetto alla Costituzione del 1787, ma ancora di più rispetto alla Dichiarazione di Indipendenza del 1776. La quale Dichiarazione di Indipendenza del 1776 è fondamentalmente la dichiarazione di un paese religioso in cui ci sono molti riferimenti alla religione cristiana all'interno di tutto il documento, che poi diventa, è conosciuto come appunto la Dichiarazione di Indipendenza. Quindi non era una cosa inaspettata, tra l'altro è stata anticipata da una cosa molto minore, anzi piccolissima come effetto, nel mentre altro non esistono quasi scuole a indirizzo religioso, perché il Maine è come una sorta di Romagna degli Stati Uniti, cioè uno stato conosciuto per essere appunto particolarmente laico, però che in qualche modo come gravità e come anche a livello simbolico indica proprio il fatto che l'attuale Corte Suprema degli Stati Uniti è profondamente orientata a ridefinire, in un senso che appunto si può chiamare che reazionario, l'attuale ordinamento statunitense.
Ecco, quindi siamo di fronte ad una dinamica che come dire, pone numerosissimi problemi. Ma una domanda che ci siamo posti in tanti e che ho posto provocatoriamente all'inizio della mia presentazione: tutti sanno che una sentenza della Corte Suprema che costituisca precedente, quindi in base alla quale bla bla poi si muovono gli altri, non è una legge in sé e per sé. Ecco, la questione è: perché in tutti questi anni in cui ci sono state spesso amministrazioni statunitensi pro-choice, nessuno ha pensato di promuovere una legge federale a tutela della scelta delle donne? Perché in questo periodo in cui oramai si sapeva che saremmo arrivati a questo pronunciamento della Corte Suprema di cancellazione di quella storica sentenza del 1973, non sono stati fatti annunci? Adesso sentiamo soltanto governatori ed esponenti di stati più liberal che si dichiarano disponibili ad accogliere le donne che decidessero di andare ad abortire in altri stati. Resta però il fatto che la stragrande maggioranza delle donne che abortiscono sono donne molto povere. Le statistiche negli Stati Uniti sono molto esplicite in questo a questo proposito, e quindi difficilmente possono permettersi di attraversare gli Stati Uniti per andare magari in una clinica a pagamento, visto che spesso le donne povere non godono di assicurazioni sanitarie adeguate, e quindi di poter accedere in maniera gratuita all'interruzione di gravidanza. Come la vedi?
Allora, intanto ci sono due cose. Negli Stati Uniti gran parte delle leggi sono leggi solamente statali. In particolare ci sono le leggi federali, però le leggi federali non sono un codice complessivo come potrebbe essere per noi, anche su cose abbastanza comuni, ad esempio non so, il furto a seconda degli stati è regolato in maniera completamente diversa, per cui non so, paradossalmente può succedere che uno compie lo stesso reato in Texas e può essere condannato fino a 15 anni di carcere il furto in casa, mentre in Colorado, che è uno stato che confina con il Texas, se non mi ricordo male, il furto in casa ha una condanna al massimo fino a 5 anni. Poi c'è anche da dire che per emettere una legge federale c'è bisogno nel sistema americano di un doppio voto, un voto a maggioranza semplice da parte del Congresso e un voto invece a maggioranza qualificata, cioè con un minimo di 60 voti positivi su 100 da parte invece del Senato. È possibile aggirare questo limite al Senato? È una cosa che per esempio Trump ha provato a fare spesso senza peraltro riuscirci, però praticamente questa cosa che si chiama filibustering, cioè questo meccanismo per cui si può aggirare il voto al Senato, deve essere prima approvato dal Senato con quella maggioranza che ti dicevo. Quindi questo rende difficile anche dal punto di vista tecnico poter emettere una legge federale. Tant'è vero che diciamo negli ultimi 60 anni di leggi federali ne sono state emesse relativamente poche, perché nel Partito Democratico, nel Partito Repubblicano sono mai riusciti ad avere, tranne che per un breve periodo durante il secondo mandato di Reagan, sono mai riusciti ad avere questa doppia maggioranza per lungo tempo, anche per via delle elezioni di mezzo termine e di tutto insomma, il complesso meccanismo legislativo degli Stati Uniti.
Insomma, era un rischio troppo forte, per dirla sinteticamente.
Era un rischio più che forte, un rischio che probabilmente non sarebbe riuscito a fare. Non c'era questa possibilità, però c'è da dire che appunto questo sforzo non è stato fatto. Tra l'altro il movimento, diciamo, che in questo momento si sta mobilitando contro la sentenza della Corte Suprema rimprovera anche ai democratici una cosa abbastanza fondamentale, cioè che quando all'inizio del 2017 loro per un breve periodo avevano la possibilità di sostituire il giudice Scalia, il giudice Anthony Scalia era un giudice appunto dell'ala repubblicana che era morto nel 2016, di fatto non l'hanno fatto, perché ci sarebbe stato un breve periodo in cui loro avrebbero potuto, prima che entrassero in funzione diciamo i nuovi senatori, quindi a fine gennaio del 2017, tra la fine 2016 e 2017, per tutta una serie di motivi legali che sono un po' lunghi da spiegare, comunque avrebbero potuto sostituire questo giudice conservatore e appunto non l'hanno fatto, e questa è stata abbastanza determinante nella sentenza, perché appunto considerato che questo giudice Roberts ha avuto una posizione che equivale a un'astensione, con quattro giudici non conservatori questa sentenza non sarebbe potuta passare. Oltretutto c'è un problema che ora è il centro dell'attenzione appunto dei movimenti pro-choice, cioè dei movimenti a favore della libertà di scelta delle donne, e questo problema è costituito dalle cosiddette trigger laws. Trigger è una parola inglese che significa grilletto, che sono le leggi che sono già state promulgate in questi mesi, nell'ultimo, comunque quasi tutte nell'ultimo anno, da gli stati più conservatori. Sono state promulgate queste leggi in 13 stati, e una trigger law è una legge che potrà entrare in vigore solo se cambieranno certe condizioni. Cioè le condizioni che dovevano cambiare era appunto che venisse inficiata la sentenza Roe contro Wade. Questo significa che in 13 stati immediatamente potrebbe esserci, per esempio, non so, il Wyoming, per fare un esempio, ha votato 3 mesi fa una legge che vieta totalmente l'aborto, tranne che in caso di incesto o di stupro. Questa legge qua, quando l'hanno votata all'interno del Parlamento di Wyoming, l'hanno votata con la condizione che questa legge non poteva entrare in vigore se non cambiavano certe circostanze. Le circostanze che dovevano cambiare era appunto che che entrasse, che venisse meno la sentenza Roe contro Wade. Ora che la sentenza Roe contro Wade è venuta meno, il governatore del Wyoming potrebbe immediatamente promulgare la legge, e quindi il Wyoming da domani potrebbe essere immediatamente vietato completamente l'aborto. Il movimento che si sta mobilitando in questi giorni negli Stati Uniti in gran parte si mobilita proprio con le trigger law, tra l'altro in alcuni casi hanno già avuto dei successi parziali, nel senso che ad esempio per lo stato dello Utah e lo stato della Louisiana, che entrambi sono stati che hanno delle trigger law, c'è già stato un giudice che ha fermato queste trigger laws e ha detto che per ora le cliniche che continuano a praticare aborti possono ancora continuare a lavorare, perché una trigger law non basta secondo questo giudice, e quindi ci dovrebbe essere di nuovo un pronunciamento dei parlamenti di questi stati. Si capisce che è una situazione molto delicata, anche perché chiaramente con questa sentenza tutte le leggi più restrittive che attualmente sono in vigore, quindi non le trigger law ma quelle che erano già in vigore, acquistano ancora più forza, no? Quindi ad esempio, non so, in Texas, dove da parte di molti giudici locali e nonché delle stesse polizie c'era molta timidezza nell'applicare la legge texana sull'aborto, che è stata votata anche questa alla fine del 2021, quindi da relativamente poco tempo, e che contempla una serie di cose molto discutibili dal punto di vista giuridico, per dirne una, il fatto che esiste un sistema di taglie in cui i cittadini possono segnalare altri cittadini che hanno donne che abortiscono, medici che le aiutano, persone che gli danno consigli e cose del genere. Questa legge sarebbe in vigore già da alcuni mesi, di fatto per ora veniva applicata con timidezza, perché appunto molti giudici e anche molti ufficiali di polizia si rendevano conto che questa legge poteva essere dichiarata non costituzionale o poteva in qualche modo essere bloccata per vari motivi. Chiaramente ora questa legge qua verrà applicata immediatamente, probabilmente nella sua forma più dura. Poi c'è appunto questo problema qua delle trigger laws, poi c'è un problema ancora più grande, che è il timore che invece i repubblicani trumpisti possano avere con le elezioni di medio termine che ci saranno alla fine 2022, a novembre del 2022, potrebbero avere una maggioranza talmente forte da fare invece loro una legge federale sull'aborto che appunto proibisca l'aborto in tutti gli Stati Uniti. Questi sono anche alcuni dei motivi, oltre semplicemente l'indignazione per la sentenza che ha fatto ora la Corte Suprema, che in qualche modo ci spiegano anche come mai questa mobilitazione a favore della libertà di scelta sia in questo momento così estesa, perché tutti i giorni vengono fatte letteralmente centinaia di manifestazioni, per dire, solo domenica sera sono state registrate 1100 manifestazioni in tutti gli Stati Uniti, quindi un numero estremamente significativo, con una mobilitazione che in parte comprende anche personaggi del mondo dello spettacolo. Basta pensare, non so, a tutti i musicisti che in questo momento stanno raccogliendo fondi per tutte le cause legali e per tutto il sostegno alle organizzazioni che appunto si battono a favore della libertà di scelta delle donne.
E tra l'altro, a proposito di chi si batte a favore della libertà di scelta delle donne, un nostro fedele ascoltatore ci ha segnalato un dato estremamente curioso.
Sì, che Molte aziende statunitense si sono schierate in sostegno al diritto di aborto. Società come Disney, Netflix e Google pagheranno il viaggio alle lavoratrici che vogliono andare in uno stato dove è legale abortire. Ma poi si scopre che molte sono le stesse aziende che finanziano e provita da anni per comprarsi i voti dei repubblicani. Ad esempio Google, che dovrebbe pagare il viaggio alle lavoratrici che vogliono andare in uno stato dove è legale abortire, ha versato fino al 2016 525.000 dollari, 782, cioè quasi mezzo milione di dollari, ai comitati antiaborto. Di queste aziende è capofila la Coca-Cola, che i comitati pro vita antiaborto ha donato 2.624.000 dollari. Poi seguono la GM, la Comcast, AT&T, CVS, Walmart, Amazon ha dato quasi un milione di dollari, 974.718 dollari, Verizon, City, appunto Google, Walgreens, Wells Fargo e T-Mobile.
Insomma, i piedi in tutte le scarpe disponibili, si sostengono gli uni e gli altri. Il capitalismo decisamente, come dire, non si pone molti problemi. Mi sembrava molto interessante questa segnalazione.
Certo, che dà una fotografia anche di quello che è un po' il sistema americano, no? Cioè, intanto appunto questo sistema qua, che è un po' la donazione bipartisan, in cui magari da una parte sostieni i movimenti antiabortisti e dall'altra, come so, sostieni la Sierra Foundation, che è la più importante organizzazione ambientalista che c'è negli Stati Uniti. È una cosa abbastanza tipica del sistema americano, tant'è che ci sono organizzazioni che proprio per questo motivo rifiutano i finanziamenti da parte delle aziende. Mi viene in mente per esempio l'ACLU, che è un'organizzazione che si batte, famosa, che abbiamo citato più volte, l'American Liberty Union, un'organizzazione che si batte per la difesa dei diritti umani, che proprio per questo motivo loro rifiutano i finanziamenti da parte delle aziende e accettano solamente finanziamenti da parte dei privati, proprio per non trovarsi in una situazione in cui chi li finanzia magari nel frattempo finanzia anche, qua ne so, il Ku Klux Klan o quelli che vogliono più prigioni, perché poi nel caso dell'ACLU fondamentalmente i diritti civili sono gran parte quelli dei detenuti o delle persone che vengono perseguitate. È una cosa che è proprio uno specchio della società americana, uno specchio di cui lentamente iniziano a rendersi conto anche le stesse organizzazioni americane. Per dire, recentemente la Rainforest Action Network, cioè che è una delle organizzazioni che difendono le foreste e in genere l'ambiente, ha deciso di tenere una posizione tipo quella dell'ACLU, di accettare solamente finanziamenti da singoli cittadini, tra l'altro mettendo anche un tetto che, se non mi ricordo male, è di 10.000 dollari, ma non di accettare i finanziamenti da parte di fondazioni o di aziende, proprio per in qualche modo preservare la propria indipendenza, anche per uscire da questa fondamentale ipocrisia, no? In cui tu vieni finanziato, lì c'è stato per esempio un caso abbastanza clamoroso sulla Sierra Foundation, che appunto sono un po' un'Italia nostra degli Stati Uniti, però molto più diffusa, in cui loro che si battono contro la politica degli oleodotti eccetera, a un certo punto è venuto fuori che tra i loro finanziatori c'era invece uno che era uno di quelli che finanziava il Dakota Access, che è l'oleodotto contro cui si erano mobilitati gli indiani America, Standing Rock. i Sioux a Standing Rock, che è una vicenda di cui abbiamo parlato più volte proprio anche a Radio Blackout.
Chiarissimo. Senti, il tempo è tiranno, quindi ci dobbiamo avviare alla conclusione di questa nostra chiacchierata. Quanto radicali, questa è l'ultima domanda che ti voglio fare, sono questi movimenti? C'è possibilità che si estendano? Tu come la vedi?
Allora, sicuramente se la situazione continuerà nel senso che sta prendendo in questo momento, cioè in cui gli stati appunto già controllati da repubblicani hanno già delle leggi restrittive o metteranno in campo delle leggi ancora più restrittive, probabilmente ci sarà anche una risposta. Tra l'altro c'è anche chi dice che in qualche modo i repubblicani hanno fatto un po' il passo più lungo della gamba, perché forse proprio questa decisione potrebbe fare un effetto tipo quello del movimento Black Lives Matter del 2020, no? Cioè, in cui fino all'estate del 2020, cioè prima che comparisse il movimento Black Lives Matter, Trump era in testa a tutti i sondaggi e poi ha perso le elezioni con uno scarto di voti di 7 milioni. Sicuramente questa mobilitazione però in questo momento continuerà. Tra l'altro, a continuare, cioè a dire che si stanno anche organizzando con cose solidali che non sono solo quelle fatte dalle aziende, ma sono quelle fatte anche dalle organizzazioni di persone, ad esempio per permettere il fatto che le donne che vogliono abortire possano andare in altri stati, anche con tutta una serie di precauzioni per evitare che possano essere perseguitate al loro ritorno, quindi anche dal punto di vista legale cercare di tutelarle. È una grossa scossa quella che in questo momento sta dando questa sentenza alla società statunitense. La società statunitense, come sappiamo bene, negli ultimi 10 anni ha saputo mobilitarsi ampiamente su tutta una serie di questioni. Ora probabilmente è un'altra di queste occasioni, quindi noi vedremo sicuramente un rilancio del movimento a sostegno della libertà di scelta delle donne e probabilmente a difesa dei diritti civili, anche perché nel mirino di questa Corte Suprema non c'è solo il diritto d'aborto, ma come dimostra il caso del Maine che stavo citando prima, c'è una visione complessiva reazionaria della società.
Chiarissimo. Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima.
Alla prossima. Ciao Maria e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout. Ciao.
Ciao.